redigio.it e la storia continua. Febbraio 2024, giovedì, settimana 6, il giorno 39. Nessuna notizia del villaggio, però possiamo vedere alcune fotografie del lago e dintorni di Comabbio. Dopo parleremo dei toponimi di Ternate, dalle ceneri al laboratorio, uno sguardo preliminare sulla necropoli di Cannegrate. E perché non possiamo dirci svizzeri? Attenzione, caos urbanistico. Toponimi di Ternate. Il Santa Maria è una tura principale del comune di Ternate che si sviluppa tutto all'interno del paese. Il rilievo di circa 270 metri è a nord-ovest rispetto al centro del paese e alle sue pendici si sono formate le prime abitazioni che hanno dato vita poi al comune vero e proprio di Ternate. Insieme alla località San Sepolcro, posta sullo stesso asse in direzione sud rispetto al poggio, la località Santa Maria e il Pacit formano il nucleo storico e più antico del paese. La Selva Spagnoli. Un tempo, piccola radura che si estendeva a nord del paese e fungeva da confine naturale con la località Cassinetta Rizzone di Biandrondo. Lo specifico Spagnoli è una voce oscura, è pensabile a riferimento a un cognome ampiamente diffuso come Spagnoli, oppure è ipotizzabile a riferimento alla voce dialettale Spagnol, che si riferisce al Muron, al gelso. La Trinità è un'antica cascina, oggi non più esistente, edificata sul terreno che un tempo noto come Campi Grandi. Questo toponimo quindi non è più conosciuto dagli abitanti ternatesi e resta registrato solo sulle carte catastali di inizio secolo. Verago, voce registrata in un atto notarile del 1027. Oggi la località non è più nota agli abitanti di Ternate. La voce è da considerarsi come prediale, poiché continua un nome gentilizio di tipo Verius o Ovarius. Vigna Secca è una località attigua al terreno Malpaga, nome trasparente che si riferisce a un terreno piantato un tempo a vigna. Designa probabilmente un terreno predisposto alla coltivazione dell'uva, ma poco produttivo. La necropoli di Cannegrate, dalle ceneri al laboratorio. Uno sguardo preliminare sulla necropoli di Cannegrate. A differenza di quanto si pensi, la cremazione non provoca la polverizzazione completa di un corpo, ma altera le ossa in forma, colore e dimensione, restituendo dei frammenti analizzabili, seppur con qualche difficoltà. Questi cambiano a seconda della temperatura raggiunta dalle fiamme e dal tempo di esposizione al fuoco. Le ossa provenienti dalla pira possono essere sottoposte a rituali diversi, come ad esempio lo spargimento in campo aperto, la raccolta in un contenitore o la sepoltura con tutta la struttura funeraria. Nonostante questa sfida, anche gli individui cremati possono ancora raccontarci le loro storie, accrescendo la nostra capacità di ricostruzione del passato. E non va dimenticato che anche il reperto più piccolo può contenere informazioni preziose. il sepolcreto a incenerazione di Canegrate si configura come un sito nevralgico per l'indagine della popolazione che ha vissuto in Italia settentrionale in questo periodo storico. Le analisi, tuttora in corso, mostrano una necropoli varia, composta da uomini, donne e bambini, e data la scarsità dei materiali, spesso è difficile diagnosticare con certezza il sesso o stimare con precisione l'età. Nonostante ciò, si comincia a percepire una popolazione attiva che veniva, viveva e soffriva, sforzando sovente il proprio corpo e subendo disagi dovuti a eventi accidentali. Solo quando si avrà una visione complessiva di tutta la popolazione si potrà meglio identificare chi fossero e che vita abbiano condotto. La tomba 121, qui esposta, appartiene a un bambino di circa 6 anni, il cui corpo non ha ancora sviluppato i caratteri sessuali. Le ossa mostrano le tracce di una malattia che lo affliggeva da tempo, viste le evidenti reazioni infiammatorie su più ossa del corpo, e più probabilmente di origine gastrointestinale o polmonare. Perché non possiamo dirci svizzeri? Finita l'era degli Sforza, Milano è ormai saldamente e inesorabilmente sotto i francesi, che impongono come governatore della città lo spregiudicato condottiero Gian Giacomo Trivulzio, ormai divenuto la loro longa manus in Italia, e che, per ringraziamento per i servizi resi, viene nominato addirittura maresciallo di Francia, dopo aver sconfitto Venezia nella battaglia di Agnadello e gli svizzeri nella cruentissima battaglia di Marignano, l'attuale Melegnano. La famosa battaglia dei giganti del 1515, come la definì proprio il Trivulzio per la carneficina che avverrà sul campo, e si parla di 10 o 15 mila morti, fu combattuta fra gli svizzeri alleati dell'ultimo degli Sforza, Massimiliano, e i francesi, che si era recato l'ennesima volta a scacciare da Milano. Il Massimiliano di cui qui si parla è il figlio di Beatrice d'Este e di Ludovico, anche se il ritratto che ci è pervenuto di lui è ben diverso da quello del Moro, non solo perché lui è biondo e con gli occhi azzurri, che è un'eredità della madre, come tutti gli Este era bionda e di carnagione chiara, ma soprattutto sarà magari stato di trauma di essersi visto sparire nel giro di pochi anni entrambi i genitori. Certo è che da loro non ha ereditato nessun talento. Da subito si rivela niente di più che un pupazzo che gli svizzeri, già al soldo del padre, mettono formalmente alla guida di ciò che resta del Ducato di Milano, con l'intento, nemmeno troppo celato, di annetterselo al più presto, e che non sia certo un cuor di leone lo dimostrerà quando, dopo la sconfitta, si presenterà a Francesco I col cappello in mano per cedergli tutti i diritti sul Ducato in cambio di una più che discreta pensione vitalizia e la promessa di adattarsi a vivere fino alla morte in Francia da semplice cittadino, sotto stretta sorveglianza della polizia. Come recita il motto «Ex clade salus», dalla sconfitta la salvezza, si fa bella mostra di sé davanti alla chiesetta su una grande lastra di granito che la Svizzera vi fece portare qualche anno fa dalle sue montagne. E fin dal 1515 gli svizzeri, come comunità, mostrano di avere la capacità di metabolizzare quella carneficina e, sulla spinta dell'onda emotiva che ne era seguita, decisero proprio da quel momento che la Confederazione sarebbe rimasta neutrale nei secoli a venire, tranne che nel caso di violazione dei propri confini. Decisione non da poco per quei tempi, se si considera che proprio per la coesione in battaglia che ne caratterizzava le truppe, rigorosamente raggruppate su base cantonale, il loro esercito aveva sempre dato del filo da torcere a ogni conflitto di cui era stato protagonista fino da allora. Il caos urbanistico. Nella città, agli albori del 1700, gli spazi sono quelli che sono. Milano si presenta ancora un nucleo a troppo alta densità di abitativa, all'interno della storica cerchia dei Navigli di Viscontea Memoria, e uno fortunatamente meno densamente abitante, perché è inframmezzato qua e là da orti e piccoli terreni coltivati a uso privato, in un'ottica di assistenza familiare, all'interno delle mura spagnole volute da Don Ferrante. Comunque la Sigiri, la città appare come un brutto prodotto sorto per vari processi succedutesi nel tempo in modo del tutto casuale. Gli spazi che offrono quelle poche piazze, se di piazze si può parlare, non sono più che slarghi di impronta del tutto occasionale, sorti dove certe vie finiscono con l'incrociarsi o che si aprono di fronte a palazzi patrizi con maggiori pretese o a certi grandi monasteri. All'interno della cerchia dei Navigli le strade sono strette e gli spazi risicati, basta pensare a quelle viuzze oggi così ambite intorno al Fashion District o alla zona della borsa. Se oggi ogni abitazione ha il suo numero civico a contraddistinguerla, in precedenza ci si affidava solo al nome della via, cioè della contrada, magari facendo riferimento a quel palazzo dove risiedeva quella tal famiglia patrizia, o a quella corporazione artigiana che vi operava, o ancora a quella chiesa o quel monastero che vi sorgeva. Ma poi arriverà Maria Teresia, con quei suoi numeri civici, appunto, teresiani, così stranamente lunghi che ancora oggi da qualche parte fanno capolino. Bisognerà attendere la fine del 1800 con l'avvento del Regno d'Italia perché quei numeri civici a Milano si adeguino a una nuova, ora uniforme disposizione. I numeri devono essere bianchi su fondo nero e, girando le spalle al Duomo, dovranno essere rigorosamente pari a destra se dispari a sinistra. Quanto alle architetture private che si incontrano nelle vie, la velleità di apparire non si addice più di tanto al patriziato cittadino. In città, non sempre, ma spesso, per le facciate dei loro palazzi, i ricchi optano più per il basso profilo, anche se all'epoca non si parla ancora di sequestri per estorsione. Poi, varcati quelle impenetrabili portoni, si apre tutta un'altra storia. Non è un caso, del resto, se proprio a Milano è nato quel vecchio adagio che così suona: «El de denter le per i padrun, el de fuera le per i minchun». Redigio.it, e la storia continua.